Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian. Iniziamo il programma di oggi dalla politica italiana. Per farlo abbiamo al telefono con noi in diretta Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Buongiorno Matteo, ben ritrovato sulla DSBS.
Ciao Carlo, ciao Francesca, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
Allora, come abbiamo anticipato, iniziamo dalla lotta intestina al Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi ha coinvolto alcuni deputati pentastellati e leader del gruppo Beppe Grillo. Riccardo Nuti prima e Giulia Di Vita poi hanno deciso di autosospendersi dal gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle alla Camera dopo la richiesta di rinvio a giudizio per il caso delle firme false di Palermo, al quale a seguito è seguito porte da una c'è stato un commento di Nuti che si tratterebbe di una montatura, e dall'altra c'è stata la minaccia di sanzioni nei confronti dei deputati imputati da parte del leader del movimento. Allora, quali sono i fatti che hanno coinvolto i protagonisti di questa vicenda e quali sono le interpretazioni che si possono dare?
Sì, dunque, i fatti sono semplici, risalgono al 2012 quando Nuti era candidato del Movimento 5 Stelle a Palermo e erano pronte praticamente le firme da depositare per la sua candidatura, ma pochi momenti prima di depositare queste firme, Nuti e un piccolo gruppo di attivisti si sono accorti che c'era stato un piccolo errore nella compilazione dei moduli. Praticamente sembra che la data di nascita di un consigliere fosse sbagliata. Quindi cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di ricopiarle correggendo l'errore. Questo è ovviamente è un vizio di forma, è qualcosa di illecito, e durante le indagini della procura le testimonianze chiave per chiarire questo fatto sono state fornite da alcuni consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, in particolare La Rocca e Ciaccio, che sostanzialmente hanno detto alla procura che cos'era successo. Bene, proprio a causa anche del fatto che sono stati alcuni loro compagni di partito ad accusarli, Nuti in particolare ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera accusando alcuni compagni del suo partito di volerlo togliere di mezzo, e appunto ha definito questa inchiesta in generale una montatura. Questo ha fatto sì che Beppe Grillo si mobilitasse e ha appunto chiesto a dei giudici interni del Movimento 5 Stelle, che esistono in tutti i partiti, si chiamano probiviri e sono coloro che si occupano di far sì che i regolamenti all'interno del partito vengano rispettati. Bene, loro hanno deciso di sospendere i tre deputati indagati, che sono stati Di Vita, Nuti e Mannino, e per ora in questo weekend Di Vita e Nuti hanno deciso di autosospendersi direttamente dai gruppi parlamentari, perché Beppe Grillo ha detto: attenzione, la sospensione dal Movimento 5 Stelle non comporta direttamente anche la sospensione dai gruppi parlamentari, quindi Grillo ha consigliato di fare una votazione al gruppo parlamentare per decidere se escludere questi tre appunto deputati che sono indagati all'interno di questa inchiesta. Due dei tre si sono già autosospesi, quindi se anche la terza, la Mannino, si autosospenderà, probabilmente questa votazione non avrà luogo. Quindi questi sono un po' i fatti. Quello che dimostrano è che sicuramente ci sono delle tensioni nel Movimento 5 Stelle siciliano e probabilmente anche più in generale nei movimenti 5 Stelle, nei gruppi locali del Movimento 5 Stelle, poiché il partito sta crescendo nei sondaggi e c'è una grossa possibilità che vada a governare delle amministrazioni locali, e ovviamente questo, quando c'è una possibilità più alta di potere, si alimentano i conflitti interni.
E proprio in Sicilia Matteo è stato commissionato da un movimento di opposizione recentemente un sondaggio che avrebbe dato addirittura il Movimento 5 Stelle al 40% nella regione, quindi giustamente, come dici, ci sarebbe insomma quasi un filo conduttore tra la tensione e chiaramente la crescita no, del sostegno al movimento. Ma come dici, non è l'unico caso in cui esiste una sorta di scollamento tra la leadership e invece la rappresentanza del movimento sul territorio, perché infatti il tribunale ha dato ragione a Marika Cassimatis, vi ricorderete, la candidata sindaca di Genova che era stata scelta dai cittadini ma poi esclusa da una seconda votazione, che nelle scorse settimane aveva proprio fatto ricorso contro l'esclusione della sua lista da parte di Beppe Grillo. Ascoltiamo una sua dichiarazione dopo la decisione del Tribunale di Genova.
Sono, diciamo, il candidato sindaco in questo momento del Movimento 5 Stelle, perché da quanto mi risulta, essendo state accolte tutte e due le istanze, noi chiedevamo che venisse ripristinata la nostra lista, e quindi ora la palla passa allo staff e a Beppe Grillo e vedremo cosa succederà. Però se il Movimento 5 Stelle è un movimento che propone la legalità, la democrazia per l'Italia a livello nazionale e non gestisce secondo le regole che si è dato lo stesso movimento, allora diciamo che qualcuno si può fare delle domande. Aspettiamo delle risposte anche da parte dello staff di Beppe Grillo, al momento non sono ancora arrivate, forse arriveranno. E bisogna lottare per la democrazia, e quando ci sono dei momenti in cui c'è qualche dubbio bisogna andare avanti, bisogna avere il coraggio, perché i poteri forti sono ovunque, ecco, non solo quelli che hanno certi capellini. Ecco, no? Però non è una sorpresa, perché noi abbiamo fatto una battaglia di diritto basandoci sulle leggi dello Stato, regolamento, codice civile, e chiaramente non poteva che andare così. Ecco. Fidatevi di me, lo Stato di diritto non fa giurisprudenza.
Ecco, questo era il commento appunto della Cassimatis sulla decisione del Tribunale di Genova. Ma Grillo ha replicato che non sarà lei la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle nella città. Per alcuni aspetti questo scenario non è nuovo, perché insomma si è parlato anche in passato di fuoriusciti, esclusi o epurati addirittura. Ma questa vicenda, secondo te Matteo, più appunto quella che abbiamo citato prima di Palermo, ci dicono qualcosa in più sullo stato di salute del Movimento 5 Stelle?
Certo, beh, lo stato di salute elettorale, come hai detto tu, è molto buono. Parallelamente ci sono anche sempre più lotte intestine all'interno del movimento. La cosa interessante di questo caso della Cassimatis è che il giudice appunto del Tribunale Civile di Genova ha sottolineato che sostanzialmente Beppe Grillo non ha seguito le regole all'interno del movimento contenute nello statuto del Movimento 5 Stelle. Non avrebbe seguito la procedura corretta sia nella esclusione della Cassimatis sia nella rielezione o nomina di Luca Pirondini, che dovrebbe essere il candidato del Movimento 5 Stelle a Genova secondo Beppe Grillo. Infatti Grillo, per esempio, l'errore più grande che ha fatto in questo caso sarebbe stato quello, secondo il giudice, di aver chiesto agli iscritti nazionali di definire il candidato del Movimento 5 Stelle di Genova Pirondini, mentre secondo lo statuto devono essere gli iscritti regionali. Quindi diciamo, questo mostra come il Movimento 5 Stelle, diventando un partito importante anche di governo, deve sempre più formalizzarsi in qualche modo, e la struttura anche fluida e di movimento che anche il nome Movimento 5 Stelle porta con sé probabilmente non è più adatta per proseguire con le sfide di un partito di governo.
Noi stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, stiamo facendo il punto della situazione politica in Italia, quindi archiviato il Movimento 5 Stelle, passiamo ad altro e parliamo del caso Consip. Passate le feste, si apre una settimana importante per l'inchiesta, perché riparte l'acquisizione di documenti da parte della Procura che si sospetta potrebbe portare a nuovi arresti. E ci sono stati dei risvolti importanti. Allora, innanzitutto, Matteo, possiamo fare un resoconto del caso e parlare delle ultime novità?
Esatto, beh, del caso avevamo parlato anche in passato. Si sta parlando del maxi appalto Facility Management di 2,7 miliardi di euro, quindi il più grosso appalto d'Europa, all'interno del quale tre lotti sono stati dati a un'azienda capitanata da Alfredo Romeo, un imprenditore che è accusato di aver cercato favori attraverso Tiziano Renzi, il padre di Renzi, il quale è indagato al momento per traffico di influenze. Cos'è successo? Sono emersi due particolari interessanti, due manipolazioni dei dati all'interno delle indagini che non hanno messo in discussione l'impianto dell'inchiesta, anzi i magistrati stanno indagando sull'intero appalto oggi e non più solo sui tre lotti vinti da Romeo, quindi potrebbero esserci, come dicevi, presto nuovi sviluppi e magari anche nuovi arresti. Ma sono emersi questi due tentativi di manipolazione interessanti che hanno messo, diciamo, in luce il ruolo di Scafarto, che è un capitano dei carabinieri del nucleo operativo ecologico, che praticamente avrebbe manipolato in due casi le intercettazioni che inchiodavano un po' il padre di Renzi. Innanzitutto c'è una frase che dice, secondo un'intercettazione ambientale, l'ultima volta che l'ho incontrato, riferito a Renzi, che secondo Scafarto è una frase che avrebbe pronunciato Romeo. Bene, il PM, in particolare Mario Palazzi, il PM della Procura di Roma, si è riascoltato l'intercettazione ed è venuto fuori che in realtà questa frase non l'aveva detta Romeo, ma l'aveva detta un suo collaboratore e ex parlamentare, Italo Bocchino. Quindi questo è già un qualcosa che appunto poteva sembrare ai PM che ci fosse stata una manipolazione intenzionale delle trascrizioni. Secondo caso, Scafarto sostenne che Renzi stava mettendo in campo tutte le sue risorse di potere per tutelare la sua famiglia, in particolare il padre, e questo sarebbe stato testimoniato, secondo Scafarto, dal fatto che c'erano alcune persone civili con atteggiamenti sospetti che diciamo davano attenzioni ai suoi investigatori. In particolare, in un caso aveva segnalato che alcune persone avevano preso la targa dei suoi investigatori durante le indagini, eccetera. Bene, è venuto fuori che queste persone non erano dei servizi segreti, ma è venuto fuori che era un vicino di casa di Romeo che stava controllando la targa di due persone che stavano prendendo sostanzialmente la spazzatura per fare le indagini. Ecco, anche questo dettaglio.
Ecco, ma sono dettagli, scusami Matteo, sono dei dettagli fondamentali in questa inchiesta che potrebbero portare a delle svolte delle indagini?
Beh, questi dettagli ovviamente non mettono in discussione l'intero impianto dell'inchiesta che va avanti, ma ovviamente hanno fatto partire le reazioni politiche, sicuramente da parte di Renzi, di chi lo difende, che hanno detto, beh, a questo punto attenzione, perché ci sono ancora degli indizi che fanno pensare che Tiziano Renzi possa essere stato in contatto da Romeo, ma sono sempre meno questi indizi. Quindi dal punto di vista delle ripercussioni politiche sono che Renzi ovviamente si sente più legittimato a continuare ad andare avanti nella sua avventura politica, sicuramente in vista delle primarie, questo è importante, e dall'altra parte chi lo attacca è stato molto silenziato in questi giorni, che l'ho attaccato politicamente, perché sono andate a decadere alcune, o comunque sono state messe in discussione alcune degli indizi fondamentali dell'inchiesta, anche perché la Procura di Roma ha richiesto che tutte le intercettazioni vengano riascoltate dai PM. Questo ovviamente richiederà molto tempo, ma fa capire che c'è una sorta di sfiducia in questo momento tra la Procura e il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, che ha acquisito le informazioni durante le indagini.
Allora, e con questo, Matteo, noi ci fermiamo. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata.
Grazie, ciao a tutti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.